Dalla lettera agli ebrei. Fratelli, la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, sino alle giunture e alle midolla e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui al quale noi dobbiamo rendere conto. Dunque, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della fede. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze. Egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa, come noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. Parola di Dio. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. La legge del Signore perfetta rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. Ti siano gradite le parole della mia bocca, davanti a te i pensieri del mio cuore, Signore, mia roccia e mio Redentore. Alleluia, alleluia. Alleluia, il Signore mi ha mandato portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione. Alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Gesù predicava nelle sinagoghe e scacciava i demoni. Allora venne a lui un lebbroso. Lo supplicava in ginocchio e gli diceva: se vuoi, puoi guarirmi. Mosso a compassione, stese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, guarisci. Subito la lebbra scomparve ed egli guarì. E ammonendolo severamente, lo rimandò e gli disse: guarda di non dir niente a nessuno. Ma va, presentati al sacerdote, offri per la tua purificazione quello che Mosè ha ordinato a testimonianza per loro. Ma quegli, allontanatosi, cominciò a proclamare e a divulgare il fatto, al punto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma se ne stava fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. Parola del Signore.
Gloria a Cristo.
Allora, termina così, con questo passaggio, il primo capitolo che abbiamo meditato in questa settimana. Primo capitolo del Vangelo di Marco. E ovviamente questa è la finale, che si collega però al passaggio di ieri, perché ieri ci diceva Marco appunto che tutta la città era riunita davanti alla porta dove stava Gesù in casa di Simone e portavano tutti i malati, gli indemoniati, e guarì molti che erano afflitti da varie malattie, eccetera. Oggi ci viene presentato in questo particolare della guarigione di un lebbroso. Ed è un particolare perché, prima di tutto, per come è accaduto. È il lebbroso che si avvicina a Gesù. È Gesù che tocca il lebbroso. Questi aspetti sono molto importanti perché? Perché il fatto che il lebbroso si avvicini a Gesù è una disobbedienza alla legge. Il fatto che Gesù tocchi il lebbroso è un'altra disobbedienza alla legge. Quale legge? La legge dell'impurità. Perciò il lebbroso non poteva stare con la gente perché avrebbe intaccato anche gli altri dalla sua impurità. Facciamo attenzione che non è tanto il contagio fisico, certo la lebbra si propagava, ma la legge non teneva conto tanto di questo contagio, che purtroppo era la logica, ma il contagio vero di cui parla la legge è questo, che comunicava la sua impurità nel senso che era in una condizione di sentire la lontananza di Dio. È impuro perché se ha la malattia della lebbra vuol dire che Dio gli sta lontano. E allora ecco, la legge dell'impurità imponeva che i lebbrosi non potevano stare dove c'erano le persone sane. Ma questo lebbroso rompe la legge, perché qui si dice: venne a lui un lebbroso, quindi capace di ledere la legge, ma Gesù lo prende e lo guarisce addirittura. Come mai? E cos'è che ha spinto appunto Gesù a intervenire? Perché qui si dice mosso a compassione. Cos'è che lo ha spinto a intervenire su questo lebbroso? Anzi, addirittura a toccarlo. Lo toccò e gli disse. E quel toccare di Gesù, ancora una volta, era un dire che non c'è nessuna paura, perché l'impurità non c'è, ma poi non si comunica. Beh, cos'è che ha spinto il lebbroso ad andare da Gesù nonostante che ci fosse questa legge che gli imponeva di star lontano da tutti quelli che erano sani? Ed è quello che Gesù ha avvertito in quel lebbroso e quindi lo ha spinto alla guarigione. Quel lebbroso ha visto Gesù e che cosa ha detto dentro di sé? Marco ce lo lascia capire, no? Dentro di sé ha detto che io vado da Gesù perché sono sicuro che in lui c'è la forza della guarigione e quindi è superiore alla legge perché quel Gesù è la presenza della forza di Dio. E lo fa. Infatti lo supplicava in ginocchio, il tipico atteggiamento di chi si sente alla presenza di Dio. E poi, anche quello che dice è importante. Se vuoi, puoi guarirmi. Allora, innanzitutto l'affermazione sicura, tu puoi guarirmi. E però il guarirmi deve essere una tua decisione, se vuoi, come si dicesse. Se io sono degno di prendere questa guarigione, se tu vedi in me quell'atteggiamento che ti permette di agire in me, se vuoi, puoi guarirmi. E tutto questo offre a Gesù proprio l'opportunità perché Perché Gesù non fa nessun commento, ma agisce subito. Stese la mano, lo toccò e gli disse: "Lo voglio, guarisci." E così avvenne. Quindi tutto quello che è avvenuto ha avuto la sua conclusione nella guarigione. Infatti, subito la lebbra scomparve ed egli guarì. E poi tutto quello che abbiamo sentito. Però, ovvio, il messaggio che Marco vuole lasciare attraverso questo testo, ovvio che va nella direzione di quello che abbiamo detto ieri e l'altro ieri, cioè Gesù guarisce i malati, è vero, Gesù scaccia i demoni, è vero, ma abbiamo detto ieri, come fa Gesù a scacciarli? Come fa Gesù a guarire? E la risposta è stata questa, no? Che Gesù lo fa con la forza della sua parola, perché è con la parola che comunica quello spirito di Dio che riabilita l'uomo. Anche stamattina, sì, lo toccò, ma quel toccare non è un qualcosa di magico, no? Per dire, o di scaramantico, no? Per dire lo tocco così va via la lebbra. Ma non è così, lo toccò. Quel toccare di Gesù aveva un senso. Aveva il senso del superamento della legge, per dire non è vero che quest'uomo comunica l'impurità, perché dentro di lui c'è la purezza, infatti mi ha riconosciuto. Quel toccare quindi è un eludere quella legge che non tiene conto ovviamente di quello che l'uomo ha dentro. Ma la guarigione non avviene perché lo ha toccato, lo avviene con la parola. Lo voglio, guarisci. E proprio perché quella parola è detta con la potenza di Dio, è chiaro che quella parola accolta dall'uomo, perché era lì per quello, quindi quell'uomo ha creduto nella parola di Gesù, e quel credere nella parola di Gesù è la comunicazione della forza di Dio, che in quel momento si è manifestato. In che modo? Si è manifestato con la guarigione. Perciò, il lebbroso diventa simbolo per Marco proprio di questo superamento. Gesù è colui che è venuto a darci quella certezza che non c'è nessuna impurità che possa tenere lontano da Dio. L'unica cosa che può tenere lontano da Dio è la mancanza di questa fede, di questa fiducia in Dio, quella che invece il lebbroso aveva. Se per la legge il lebbroso è impuro, per Gesù il lebbroso è l'uomo dal cuore puro. E infatti, proprio perché ha il cuore puro, è guarito. Dio ha potuto agire in lui. Ma ovviamente questa purezza del cuore come si manifesta? La purezza del cuore si manifesta solamente in un passaggio, che il lebbroso riconosce che in Gesù c'è quella forza che lo avrebbe guarito. Quindi la purezza del cuore che ti spinge a riconoscere Gesù. Ecco, tutto questo ovviamente Marco lo riconsegna alla comunità cristiana, quindi lo riconsegna anche a noi. Ma a quale scopo? È ovvio che anche nella comunità cristiana c'era un perché Marco consegna questo. E attraverso appunto l'avvenimento del lebbroso è chiaro che Marco dà una lezione ancora una volta sul superamento della legge. Quel superamento della legge che Gesù poi identificherà in quel passaggio che andando avanti nel Vangelo incontreremo, no? Quando dice: "Perché non c'è niente di impuro che venga dall'esterno, che possa rendere impuro l'uomo, ma ciò che rende impuro l'uomo è ciò che viene fuori dall'uomo. Perciò non c'è malattia, non c'è niente che possa dichiarare impuro l'uomo. L'impurità dell'uomo dipende dal suo cuore. E allora Marco riconsegna questo testo alla comunità cristiana proprio per incoraggiare i cristiani a questo passaggio. Non c'è nulla al di fuori dell'uomo che possa rendere puro o impuro, perché la purezza e la non purezza dell'uomo dipende solo dal suo cuore. E il lebbroso in questo caso diventa il simbolo di chi ha la purezza del cuore. Pur avvolto in un contesto che lo dichiara impuro, quel lebbroso emerge come colui che ha il cuore puro. E allora Marco ovviamente dice ai cristiani, il punto sta qui, che dovete essere attenti a far sì che il vostro cuore sia sempre un cuore puro, nel senso che voi avete ricevuto il Vangelo di Gesù. Infatti si parla alla comunità cristiana, giusto? Avete ricevuto il Vangelo di Gesù. Ma il pericolo sta qui, che quel Vangelo non diventi la convinzione profonda, cioè non diventi per voi la certezza della conoscenza di Dio. Il pericolo è della superficialità con cui vivete il Vangelo. Rimprovero ovviamente che già Paolo aveva fatto, soprattutto ai Galati, soprattutto ai Corinzi, quando dice: ma allora, perché vi siete allontanati dal Vangelo che io vi ho annunciato? Perché andate a elemosinare altri Vangeli che non sono quelli veri? Il pericolo è proprio questo, che il Vangelo di Gesù non cali nella profondità. Ma perché? E perché se non cala nella profondità vuol dire che tu non hai creduto, cioè il tuo cuore non è puro, perché se veramente il tuo cuore fosse puro capiresti che questo Vangelo di Gesù entra dentro di te e tu hai bisogno di questo. Hai bisogno di sentire dentro di te il Vangelo di Gesù, perché è quella forza che ristabilisce la tua vita. Infatti, quel lebbroso lascia entrare la parola di Gesù. Perché se quel lebbroso non avesse creduto a Gesù, anche se Gesù avesse detto "Lo voglio, guarisci", non sarebbe guarito, perché c'era l'opposizione dentro. Quindi la parola di Gesù, lo voglio, guarisci, ovviamente ha effetto. Perché? Perché nel cuore del lebbroso c'è la volontà sicura che in Gesù c'è quella forza che lo guarisce. E di conseguenza crede alla sua parola, si fida della sua parola, si consegna. Ecco, la parola del Vangelo vuole avere questo effetto dentro di noi, però perché abbia questo effetto, di nuovo Marco dice, avete capito che cosa bisogna avere? Bisogna avere il cuore puro, cioè il cuore di chi è disponibile a riconoscere in Gesù questa forza di Dio. Infatti lo supplicava in ginocchio, come dire, quel lebbroso aveva capito che in quel Gesù c'era la presenza di Dio. Allora ecco, l'invito è anche per noi, ovviamente. Per noi in che senso? Nel senso che ancora una volta siamo invitati a intensificare sempre più questo atteggiamento interiore. Non c'è niente all'esterno che deve essere per noi la misura della nostra vita. Cioè, abituati forse anche in una certa tradizione, no? Quando si dice, non so, quell'azione, quell'atteggiamento, quel modo di fare, quel modo di porsi non è conforme. Ma momento, non è che tu adesso devi cambiare quel modo di fare per mostrare che sei conforme. Perché vedete, l'abitudine che purtroppo è stata consegnata è questa abitudine di salvare sempre l'apparenza. anche nella, diciamo così, nella cosiddetta morale cristiana, la morale cristiana ti spinge comunque solamente a salvare l'apparenza. Non fare questo, non fare quest'altro, non fare questo perché altrimenti, se fai questo, vedrai, sei fuori dalla legge del Signore, dove tutto l'impegno è cercare di evitare queste cose che nella tradizione sono moralmente sbagliate. Ma il punto è un altro. Non necessariamente se tu eviti queste cose che sono così contro la morale oppure che non sono moralmente accettate, non necessariamente tu hai la fede. La fede non dipende dall'osservanza delle leggi morali. La fede è un'altra cosa. La fede è l'atteggiamento di chi assume quegli atteggiamenti, certo, che provengono dalla conoscenza del Vangelo di Gesù. Quindi tu lo fai non perché c'è una legge morale, ma perché dentro di te vivi la presenza di Gesù. Quel lebbroso non ha badato alla legge che gli proibiva di avvicinarsi a Gesù. Si avvicina, violando la legge, una legge morale. Però è una legge che lo avrebbe tenuto lontano anche da quel Gesù che aveva in sé la presenza di Dio. Paradosso è questo. La legge morale che dovrebbe avvicinarti a Dio, invece, ti ostacola anche nell'avvicinamento a Dio. E infatti quel lebbroso, incredibile, viola questo principio. Se io osservo la legge, non raggiungo Gesù. E se non raggiungo Gesù, come faccio ad avere in me la forza di Dio? Viola la legge. Del resto, anche tutto poi il seguito dell'insegnamento di Gesù sarà in questa direzione, no? Cioè, non c'è nessuna legge morale che ti possa garantire la presenza di Dio dentro di te. È solamente l'incontro con Gesù. E certo che se Gesù vive nel tuo cuore, se Gesù vive dentro di te e se tu vivi ubbidendo a Gesù, non hai bisogno di nessuna legge morale, perché lo dice Gesù. Perché se il mio spirito è dentro di voi, giudicate da voi stessi. Cioè, è quello che esce dall'uomo che rende puro o impuro l'uomo. Allora ecco, quel lebbroso aveva capito perfettamente. A lui non interessava più quella legge. A lui interessava l'incontro con quel Gesù, perché era sicuro che se si incontrava con quel Gesù aveva in sé la potenza di Dio. Poteva godere di quella potenza di Dio che guarisce. Era convinto di questo. E in effetti così è avvenuto. Lo toccò. Lo voglio. Si è guarito. E guarì. Ecco che cosa dobbiamo attingere da questo testo, eh? Proprio questo atteggiamento interiore che ci distanzia dal misurare la nostra vita cristiana su una legge moralistica. L'essere cristiani non vuol dire osservare una legge morale, perché l'essere cristiani vuol dire invece sottomettersi alla parola di Gesù, quindi al Vangelo di Gesù. Perché se ti sottometti al Vangelo di Gesù, tu non puoi fare altro che compiere tutte quelle opere che sono secondo la volontà di Dio. E di quale legge hai ancora bisogno? Perché se tu davvero vivi secondo il Vangelo, dice San Paolo, dentro di te c'è lo Spirito Santo, perché è la conseguenza, no? Ma se hai lo Spirito Santo, non hai bisogno di nessun'altra cosa. Perché lo Spirito Santo diventa per te il maestro del tuo agire. Quindi, se tu fai tutto in coerenza allo Spirito Santo, tu sei sicuro di fare tutto secondo il volere di Dio. Perciò, dice Giovanni nella sua lettera, perciò in te non ci sarà mai il peccato, perché tu agisci solo in obbedienza alla presenza di Gesù. Ecco, il lebbroso aveva capito tutto questo. Viola la legge, ma sa che la violazione di quella legge voleva dire per lui avvicinarsi a quel Gesù che aveva in sé la potenza di Dio. E la dichiarazione del lebbroso è molto forte, eh? Come dire, attenti che la legge, invece di avvicinarvi a Dio, vi allontana, perché la legge vi dichiara sempre indegni davanti a Dio, vi dichiara sempre peccatori, vi dichiara sempre impuri. Ma il lebbroso dice: io so solo una cosa, che solamente se incontro lui io posso godere la forza di Dio. E così ha fatto. Ecco allora l'importante aver capito proprio questo passaggio, eh. La nostra fede non misuriamola su nessuna legge, la dobbiamo misurare solamente sulla sincerità del nostro rapporto con Gesù. Se davvero noi guardiamo a Gesù così come l'ho guardato il lebbroso, perché solo in te io posso godere la presenza di Dio. E allora, anche stamattina, ovvio, che Marco, consegnandoci questo testo, ci sollecita ad avere in noi questa forza, la forza di capire ciò che è conforme alla volontà di Dio e ciò che non è conforme, non in confronto a una legge, ma in confronto al Vangelo di Gesù. Però questo lo possiamo fare solo se davvero lo viviamo dentro di noi, con quella purezza del cuore che era nel lebbroso, perché appunto lo supplicava in ginocchio, dicendo appunto: se tu vuoi, puoi. Due verbi importanti, eh? Se tu vuoi, puoi. Io lo so che tu hai la potenza di Dio. So anche che però non devo essere io, ma sei tu che decidi. Perché tu sei Dio. Io mi metto solo in condizione di accettare quello che tu fai. L'atto di sottomissione. Lo supplicava in ginocchio. Ma questa descrizione serve a Marco per dirci che cosa aveva dentro quell'uomo. Io mi avvicino a te, ma mi avvicino con l'atteggiamento di chi è disponibile a fare solo il tuo volere. Se vuoi, puoi guarirmi. Ecco, questo è l'atteggiamento di chi ha la purezza del cuore, ma di chi ha anche la capacità di sentirsi libero da ogni legge, perché il criterio della verità o non verità, del bene o del male, del giusto e dell'ingiusto, non ce lo può dare la legge, ce lo dà solamente la presenza di Gesù, il suo Vangelo. Ora anche stamattina, mentre facciamo la comunione, chiediamo proprio al Signore che, entrando in noi con il suo Spirito, ci dia sempre questa forza, la forza di avere in noi la capacità di dire sempre al Signore: io voglio essere ubbidiente solo a te, al tuo Vangelo, perché io sono sicuro che così facendo sono nella volontà di Dio. Posso godere la presenza di Dio, posso godere l'opera di Dio, no? Come del resto Maria aveva capito, quando dopo aver detto sono la serva del Signore, quindi la consegna, Maria si accorge di una cosa: nel momento in cui mi sono consegnata a Dio, mi sono accorta che grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Quindi Maria sente che dopo questa consegna, dentro di lei agisce pienamente la forza di Dio. E questo è l'atteggiamento della fede, ed è questo il momento in cui possiamo dire: davvero, Dio diventa colui che guida tutti i nostri passi, perché può compiere in noi le sue opere. E infatti, grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Quindi santo è il suo nome, ovviamente. Quindi io vivo solo in obbedienza a lui. Santo è il suo nome, perciò io obbedisco. Ecco, così deve essere anche per noi. E glielo chiediamo anche stamattina dicendo al Signore: davvero, aiutaci ad avere questo cuore puro. Fa che la nostra mente sia chiara e che dentro di noi abbiamo sempre questa capacità di dire, proprio con la nostra ragionevolezza: noi vogliamo solamente ubbidire a te, come ha fatto il lebbroso. Ci mettiamo in ginocchio perché abbiamo capito che il tuo Vangelo, la tua presenza, è quella che ci dà la certezza di essere con Dio. E allora anche stamattina glielo diciamo al Signore, chiedendo la forza di essere sempre ubbidienti alla Sua parola. Glielo diciamo con la preghiera numero 3, la legge del Signore.
Signore Padre,
Che guidi la mia vita, non abbandonarci ai capricci della mia
della
lingua.
mia lingua, non farmi dominare da chi userà la bocca per guidare i miei pensieri, chi vorrà la mia volontà, sai la disciplina, senza guardare i miei errori e i miei peccati, i miei errori sarebbero meno numerosi, i miei peccati meno frequenti, io non vedrei davanti pensare e non ricorrere più miei nemici. Signore Padre, Dio che mi dai la vita, fatti arrogante, allontana da me ogni desiderio cattivo, e io non rimanga schiavo del senso di spinte cattivo. A te, Padre, di uomini delle nazioni, fiduciosi del piano umanità intera, ogni suo timore, le sue speranze, non lasciare mancare la luce della tua sapienza, guida la ricerca della libertà e la giustizia per tutti, gli amici sono passi.